L'ultimo autore che tratteremo nella nostra parte generale del corso di storia della filosofia o storia della filosofia moderna è Jean-Jacques Rousseau. Naturalmente questa scelta di trattare come ultimo autore Jean-Jacques Rousseau è una scelta molto sofferta da parte mia, perché ci sarebbero sicuramente altri autori che meriterebbero di essere considerati attentamente da noi. Faccio soltanto un esempio: Giambattista Vico, che tra l'altro nel manuale è diciamo appaiato con Rousseau come due strade, per così dire, eccentriche rispetto all'illuminismo, e anche l'illuminismo è una costellazione di autori tra l'Italia, l'Inghilterra, la Francia e la Germania, assolutamente centrali per comprendere la filosofia moderna. Anche l'illuminismo potrà essere trattato da noi solo parzialmente. Qualcosa abbiamo già detto rispetto a Wolff, e qualcosa diremo nella prossima lezione per introdurre Kant. Bon, Rousseau. Rousseau vive esattamente negli stessi anni in cui vive Hume, e parlo di Hume perché era quello, l'autore che abbiamo da ultimo visto, no? E con Hume condivide questo ripensamento della natura umana. Ecco un'altra dei fili conduttori del pensiero moderno, che è anche il motivo per cui la ricerca di questi fili conduttori ho pensato di privilegiare alcuni autori, non tutti, perché al di là dell'importanza dei singoli autori che abbiamo finora visto, quello che mi interessava è quindi non fare un'enciclopedia di tutti i profili, ma di puntare su quegli autori che, per così dire, hanno impresso una particolare dimensione, sono in qualche modo diventati un canone del pensiero moderno, no? E il filo che oggi riprendiamo proprio nel passaggio da Hume a Rousseau è questo ripensamento della natura umana. Già Hume avevamo visto che è tutt'altro contesto, anche se poi diciamo ci sono anche dei rapporti diretti tra i due, tra Rousseau e Hume, ma è tutt'altro contesto. Scozia, Inghilterra, Svizzera e Francia per Rousseau, ginevrino, no? Ginevra è la sua patria, la sua geografia non soltanto di nascita ma anche in qualche maniera intellettuale. Sono questi due autori, sono come una, hanno in comune l'idea di riprendere e di riformulare, di ricostituire la natura umana. E natura significa per Rousseau innocenza, ma significa soprattutto un concetto che per Rousseau dall'inizio alla fine sarà determinante: uguaglianza, cioè assenza di disparità tra gli esseri umani. Questa natura originaria, ricorderete che spesso nel manuale non se ne parla perché diciamo è piuttosto una ricostruzione un po' comoda di Rousseau, il buon selvaggio, no? Beh, il buon selvaggio non esiste, Ma non esiste neanche per Rousseau, è soltanto un esperimento mentale che noi pensiamo, abbiamo bisogno di pensare come matrice del concetto di natura, una natura assolutamente, usiamo un termine che usava, diciamo, già Francisco Suarez in tutt'altro contesto e secoli prima, cioè la natura, una natura pura. Naturalmente non esiste mai una natura pura, se non nella nostra mente. Ma cosa vuol dire questa purezza della natura? Una natura in cui non ci sono diseguaglianze. E non è caso che uno dei più importanti scritti di Rousseau è proprio 1754, il discorso sull'origine della diseguaglianza, e poi che precede di qualche anno il contratto sociale e l'Emilio. E questa natura viene corrotta, e gli scolastici avrebbero detto: da che cosa viene corrotta la natura? Ve lo ricordate? Dal peccato originale, no? Diventa dalla natura integra una natura lapsa, cioè decaduta, caduta a causa del peccato. Anche per Rousseau la natura, che è sinonimo di uguaglianza tra gli esseri umani, decade, ma non per il peccato originale. E questo tra l'altro è anche uno dei motivi della strana ambivalenza di una persona come Rousseau, un'ambivalenza che arriva per sua stessa missione alle storie della schizofrenia. E Rousseau nasce protestante, poi sposando una donna, a conferenza di una donna, diventa cattolico, poi ritorna ad essere protestante. In queste sue peregrinazioni confessionali una cosa però rimane fissa: Rousseau non dà importanza al peccato originale. E allora perché decade la natura? Decade quando si entra in società. Decade perché nasce la diseguaglianza. E la diseguaglianza da cosa nasce? Dalla ragione. Dalla ragione, dalle arti e dalla scienza. Quando gli esseri umani nascono, sono uguali e liberi. Quando entrano in società, naturalmente, anche questo è un esperimento mentale, gli esseri umani nascono in società, non nascono nella natura, e sono già da sempre, no? All'interno di questo contesto, ma è la società che corrompe l'originalità della natura. Quindi di per sé non c'è peccato originale, perché c'è semplicemente un'assenza di vincoli, ok? In cui tutti quanti sono felicemente legati dagli stessi diritti e dagli stessi doveri. Ma non c'è neanche, come avrebbe detto Locke, come avrebbero detto i suoi amici barra nemici illuministi, D'Alembert, Diderot, soprattutto francesi, secondo cui anch'essi, diciamo, non portati ad ammettere il peccato originale, no? Ma portati ad ammettere invece che la natura umana è razionalità, come diceva un po' anche Locke, no? E invece Rousseau, da una parte, prende le distanze dalla tradizione teologica, no? Secondo cui appunto si può spiegare la vita degli esseri umani tenendo conto della loro ferita originaria, il peccato originale, appunto, no? Ma dall'altra parte, a livello politico, prendendo le distanze anche da Hobbes, ok? Cioè da una concezione, diciamo così, realistico-pessimista della natura umana, che ha bisogno dello Stato, ricordate, della del sovrano, del Leviatano, per poter, assicurare la propria sopravvivenza, il proprio corpo. Al contrario, per Rousseau, nella natura non c'è originariamente conflitto, ma una felice uguaglianza. Ma dall'altra parte, dicevo prima, lo ribadisco, Rousseau prende le distanze anche dalla concezione più razional-ottimistica della natura umana, quella secondo cui naturalmente gli esseri umani sono portati alla socializzazione, no? In questo nuovo manicheismo tra natura e società, per Rousseau, l'entrata in società è l'origine della diseguaglianza. Entrata in società vuol dire elaborazione della razionalità. Quindi si capisce per quale motivo c'era, benché lui avesse scritto anche una voce, Economia politica, o la voce Ginevra per l'Encyclopédie, la grande intrapresa appunto degli illuministi francesi, ben presto nasce anche una dissonanza, no? Benché Rousseau sarà poi osannato dalla rivoluzione francese, le sue ceneri saranno portate nel Pantheon proprio dai rivoluzionari, perché appunto, come vedremo un attimo, ci sono alcune questioni della teoria politica di Rousseau fatte proprie dalla rivoluzione francese, e peraltro almeno semplicemente come locuzione esaltate nella nostra Italia contemporanea dai 5 Stelle, no? Ma lo vedremo. No, lo dico unicamente non per attualizzare, sapete che una cosa che mi ripugna è l'idea che la filosofia sia una cosa troppo astratta che va attualizzata. Cambiate facoltà se ritenete questo, no? Andate a giornalismo, andate, per non essere offensivo, non voglio indicare altre facoltà, perché la filosofia non ha bisogno di essere attualizzata, perché uno può leggere una notazione di Suarez e capisce di più le neuroscienze contemporanee, non perché deve, diciamo, aggiornarle, così sono più sexy, così sono più attrattive. Cioè l'attrattività del pensiero è nell'andare a fondo dei problemi, e tu puoi capire molto di più certe cose leggendo l'Etica di Nicomachea di Aristotele, che è l'ultimo sociologo alla moda, no? Magari coreano. Ma che cosa dunque? Quindi quando dico questo lo dico perché voglio far vedere, non tanto per rendere più appetibile Rousseau, sicuramente più appetibile Rousseau della politica italiana contemporanea, ma per dire come c'è una lunga durata, no? Indipendentemente dalle preferenze politiche di ciascuno, assolutamente, ma a livello descrittivo c'è, cioè, la lunga durata di alcune categorie, e quindi si capisce per quale motivo, tornando al rapporto con gli illuministi, e quindi anche questo è interessante, lui è esaltato dai rivoluzionari, no? Ma un po' contrastato gli illuministi, quindi anche questa identificazione di illuminismo e rivoluzione francese bisogna prenderla con le pinze, non c'è, no? Certamente alcuni ideali del progresso, dell'emancipazione, della concezione della storia come liberazione dalle tenebre del fideismo, della religione, sono ereditate dalla rivoluzione francese, no? Però non è detto che tutto il programma di emancipazione dell'illuminismo sia stato realizzato dalla rivoluzione francese. Anzi, secondo alcuni autori, pensiamo a due classici come Horkheimer e Adorno, che già negli anni 50, in un libro famoso intitolato Dialettica dell'illuminismo, mostravano come l'illuminismo porta in sé anche i germi dell'oscurantismo, no? Eppure erano due autori assolutamente, diciamo, laici, non facevano in difesa della religione, della scuola di Francoforte, quindi molto emancipativi, anche molto di sinistra, no? Però mostravano come appunto tra illuminismo e rivoluzione francese non vi è una, diciamo, precisa corrispondenza, o forse c'è una corrispondenza in negativo, perché già nell'illuminismo, cioè nel grande progetto di emancipazione della società, vi è la, diciamo la, il rischio, l'ombra del ritorno di una superstizione, di un oscurantismo. Ma al netto di tutto questo, tornando a Rousseau, è chiaro che c'è una sorta di discrepanza con gli illuministi, perché Rousseau non accetta il fatto che la natura sia connotata da una razionalità emancipativa che poi porterà a realizzare socialmente e politicamente le attese degli esseri umani, e tantomeno che la ragione emancipata porti alla libertà e all'uguaglianza. Esattamente il contrario, la ragione porta alla diseguaglianza. Ma proviamo a leggere qualcosa che lui stesso scrive. Per esempio, in una lettera a Malesherbes del 1762, lui ridice come è arrivato a questo. Tra l'altro, lui stesso afferma di essere un narcisista impenitente, e quindi è sempre, anche in una sua altra famosa opera, che si chiama appunto Le Confessioni, no? Mi mando il testo di Agostino, lui racconta la storia della sua anima. Diciamo che era una persona molto autocentrata, no? Anche psicologicamente parlando. Una volta ha detto di sé, e lo trovate proprio a pagina 408, alla fine del primo pezzo, quando dice: sento il mio cuore e conosco gli uomini. Sento il mio cuore e conosco gli uomini, perché la natura umana per Rousseau si dà soprattutto nel sentimento, nell'avvertire, nel sentire se stessi, non nella ragione. Ma vediamo come in questa lettera lui, pagina 409, racconta della sua scoperta. Stava appunto, dice che c'è un momento, prima della citazione nel corpo del testo, ma sempre tra virgolette c'è scritto: c'è un momento che ha fatto epoca nella mia vita, sono le sue parole, in modo tanto singolare e che mi resterà sempre impresso, dovessi vivere in eterno. Lui è in viaggio perché sta andando a trovare l'illuminista Denis Diderot, che era in prigione per ragioni appunto ideologiche, e a un certo punto, leggendo il giornale, prende nota, si si imbatte la notizia che l'Accademia di Digione aveva diciamo aperto la chiamata ad un concorso per saggi che mettessero in connessione l'avanzamento culturale di una società, cioè le lettere, le arti, la scienza, la filosofia, e il miglioramento dei costumi. Appunto, quanto più la ragione umana è affinata, educata, coltivata nei campi appunto delle arti e delle scienze, tanto più, questo è l'assunto di fondo, i costumi, cioè la moralità e cioè la virtù delle persone, ne trarrebbero vantaggio. O forse non è così? Questo era il dilemma posto dall'Accademia di Digione, e lui ha una sorta di fulminea intuizione. Adesso leggiamo il passo della lettera. A un tratto la mia mente fu percossa da mille luci, innumerevoli idee vive mi si presentarono insieme con un'energia e una confusione tali da darmi un turbamento inesprimibile. E questo è tipico anche questa prosa. Lui parla sempre tenendo conto delle scosse a volte patologiche del suo animo, no? Mi invase uno stordimento simile all'ubriachezza. Una violenta palpitazione mi opprime e mi fa ansimare. Col fiato mozzo mi lascio cadere sotto un albero del viale. Mette in scena se stesso, no? Probabilmente sarà avvenuto esattamente così, ma è una drammatizzazione del suo pensiero. Oh Signore, se avessi potuto scrivere appena un quarto di ciò che vidi e sentì sotto quell'albero, con quale chiarezza avrei posto in rilievo tutte le contraddizioni del sistema sociale? Con quale forza avrei descritto tutti gli abusi delle istituzioni? Con quale semplicità avrei dimostrato che, ecco, in queste frasi finali che adesso leggiamo, è la sua ipotesi di lavoro. L'uomo è naturalmente buono e che soltanto a causa delle istituzioni gli uomini diventano malvagi. E quindi perfetto rovesciamento di Hobbes. Per Hobbes l'uomo è naturalmente violento e solo a causa delle istituzioni è costretto ad essere buono, no? Perché in realtà la natura è sempre malvagia, no? Ma per istinto di sopravvivenza deve moderarsi. Qui invece l'uomo è naturalmente buono. E guardate che questa cosa ha fatto epoca, questa posizione di Hobbes, perché sempre, ma anche nel nostro dibattito culturale e politico del nostro tempo, è sempre presente, tra le altre, questa, e a volte in maniera culturalmente predominante, questa idea che sono le condizioni politiche, no? È il contesto condizionante sempre l'esistenza degli esseri umani, il colpevole di ciò che nella vita e nella storia sembra essere la violenza, la capacità, la sopraffazione, la lotta di potere, il male. Di suo l'essere umano è innocente. Di suo gli esseri umani non sono colpevoli, no? È colpevole semplicemente, la colpa è dei del contesto, del potere, no? Basta vedere, non so se l'avete visti, se non l'avete visti vi consiglio di vederlo, i due film su Joker, no? Sul secondo io ho anche pubblicato un articolo, se lo trovate poi in rete, no? Joker nel primo film diventa, dall'essere un frustrato assoluto e uno anche, diciamo, un po' uno psicotico, esplode la sua violenza in maniera molto pesante, uccidendo delle persone, esplode e viene osannata dalla massa dei frustrati di Gotham City. Perché? Perché evidenzia che la colpa è della società, la colpa non è, anzi ciascuno è praticamente una vittima del sistema. Ma guardate che anche noi tante volte di noi stessi pensiamo questo, anche se non siamo Joker, non abbiamo disturbi mentali, ma appunto facciamo, per così dire, sempre la vittima di un potere diciamo sovrapersonale, che è il vero motivo del nostro disagio, come per esempio le diseguaglianze, no? Nel secondo film di Joker, e quindi Joker è, diciamo, è l'eroe, no? Da fallito diventa violentissimo, e in quanto eroe violento che spacca la società per dare, diciamo, per dare sfogo alle sue repressioni, e diventa l'idolo, no? Di tutti i frustrati della città. Ma nel secondo, adesso non voglio fare perché non avessi visto un'anticipazione, ma nel secondo film succede invece che lui si accorge di sé, e infatti dopo alcune questioni, alcuni incontri che fa, arriva a dire: Joker non esiste, perché lui si rende conto che ciò che effettivamente c'è è il suo io dietro la maschera, chiusa la, diciamo, unicamente per dire, per farvi capire come è interessante e a volte drammatica questo canone, questa posizione, diciamo, canonizzata da Rousseau, no? Il colpevole è sempre la società, è sempre il potere. Naturalmente molte volte il potere è colpevole, molte volte lo Stato è responsabile di certe cose, le istituzioni, no? Ma è possibile pensare al fatto che la natura umana sia assolutamente innocente? Lo devi pensare, perché neghi il peccato originale, no? E questo ci fa capire che il peccato originale, ragazzi, indipendentemente dalle vostre fedi religiose o dalle vostre appartenenze, diciamo, ecclesiastiche, non mi interessa, no? Anzi, secondo me, forse lo capiscono più coloro che non appartengono a certe istituzioni, no? Perché il peccato originale, in qualche maniera, è uno straordinario modo per capire la natura umana, cioè la capacità di male che noi siamo. Questo può farvi anche un po' mettere un po' a disagio. Ben venga questo disagio, perché vuol dire capire come stanno le cose, no? E invece la posizione di Rousseau è che in noi non c'è capacità di male. L'unico male ci viene perché siamo costretti e indotti al male dalle istituzioni, dallo Stato, dal potere. E infatti, andiamo a pagina 410, qui primo capoverso, prima citazione, lui appunto spiega in questa maniera l'origine del male. Da dove si origina il male se la natura è intrinsecamente buona? Ecco come sistemerei questa genealogia. Avete trovato? La fonte prima del male è la diseguaglianza. Dalla diseguaglianza sono dedute le ricchezze. Povero e ricco, infatti, sono termini relativi. E dovunque gli uomini saranno uguali, non ci saranno mai né ricchi né poveri. Dalle ricchezze sono nati il lusso e l'ozio. Dal lusso sono venute le belle arti e dall'ozio le scienze. Quindi la viziosità, la malvagità negli uomini è derivata, è un paradosso, no? Dall'esercizio della ragione. L'esercizio della ragione è tale che non porta necessariamente ad una corruzione della purezza originaria. E guardate come addirittura lui fa derivare le singole arti e scienze dai vizi che sono veicolati dall'uso della ragione. Sempre prima colonna di 410, seconda citazione: l'astronomia è nata dalla superstizione, l'eloquenza dall'ambizione, dall'odio, dall'adulazione, dalla menzogna. La geometria è nata dall'avarizia. È abbastanza intuitivo, no? La fisica da una vana curiosità. Tutte, persino la morale, dall'umana superbia. Le scienze e le arti sono dunque nate dai nostri vizi. Se fossero nate dalle nostre virtù, avremmo meno dubbi sui loro vantaggi. E quindi potrebbe sembrare una visione nettamente un po' oscurantista, un po' cupa dell'ordine sociale. Ma questa dissonanza è dovuta al fatto che lui vuol far capire che appunto l'origine, l'abbiamo appena letto, di ogni male è la diseguaglianza. Perché Dio, il Dio di Rousseau, è soprattutto un Dio abbastanza filosofico, abbastanza da deismo, no? Cioè è il Dio che è l'ordine della natura, no? Dio ci ha creati assolutamente uguali. È quella la nostra unica e vera virtù. Quando abbiamo cominciato a esercitare la nostra ragione, lo abbiamo fatto per desiderio di eccellere sugli altri. Allora verrebbe quasi da dire: vabbè, e allora qual è l'ideale? Non utilizzare più la ragione? Essere tutti qua? Mi sembra un po' un ideale sovietico, no? È un po' ex sovietico, no? E un po' lo è. Cioè il problema è l'appiattimento del livello, no? Perché se tutto è appiattito, tutti sono uguali, ok? E quindi si evita Ma a parte che sappiamo molto bene dalla storia che questa ideologia egualitarista in realtà tante volte nasconde il più sfrenato invece le più sfrenate diseguaglianze. Ma Rousseau teorizza esattamente questo, infatti se andiamo a pagina 410 e andiamo alla fine del primo pezzo, è sempre tra virgolette, bisogna liberarsi dai lumi e dalle arti funeste. Questo è nettamente antilluminista, quindi cioè bisogna liberarsi dalla pretesa della ragione umana di essere il vettore della nostra realizzazione, della nostra liberazione. Non è la ragione o il sapere che ci liberano, e bisogna recuperare, lo dice esplicitamente, l'ignoranza, l'innocenza e la povertà, i soli beni che possono fare la nostra felicità. E l'ignoranza, l'innocenza e la povertà, che sembrerebbero essere anche alcuni ideali dei populismi mondiali attualmente, no? L'antiscientismo, l'apparente egualitarismo e l'innocenza, no? Naturale degli uomini. E naturalmente, quando dice questo, un po' ci gioca Rousseau. Innanzitutto perché egli stesso non si ritiene uguale agli altri, e quindi già la sua posizione è molto, molto piena di sé rispetto all'incomprensione degli altri. Quindi molto, perché capite, uno può dire bisogna recuperare l'ignoranza, l'innocenza. Ma appunto sono io, sulla base del mio sapere, che vi dico che bisogna essere ignoranti, quindi già questo, diciamo, fa puzzare un po'. La mia ipotesi è che bisogna prendere queste affermazioni come affermazioni in qualche maniera paradossali, no? Espressioniste, per far capire, no, io non credo assolutamente che l'ideale di vita del filosofo Rousseau sia quello di non sapere niente, no? Ma di portare avanti una critica interna del sapere in cui paradossalmente l'ignoranza, no? Può essere un valore dialettico, cioè per far comprendere la capacità di, diciamo, danno e non semplicemente di vantaggio che lo sviluppo delle scienze può portare con sé. Prego, Antonio, vai, alza la voce.
Volevo chiedere, cioè a questo punto però, cioè l'idea stessa del progresso è un'idea negativa, giusto? Perché viene, cioè deriva da una disuguaglianza, deriva da un'ingiustizia,
Allora, Antonio, lo diciamo per chi ci segue in video, Antonio chiede: ma allora l'idea del progresso è in qualche maniera un'idea negativa per Rousseau, perché appunto non farebbe altro che portarci ad una sempre maggiore diseguaglianza. Beh, senza dubbio è così, se non altro perché bisogna contestare l'equazione tra razionalità e progresso, tipica degli illuministi. Lo vedremo nella prossima lezione su Kant, no? Ma lo potrete già vedere. Non siate avari di attenzione su questo, andando a pagina dietro 367, Trovate il paragrafo 6 del capitolo sull'illuminismo francese, intitolato appunto Il progresso storico della ragione, l'idea di progresso. E tra l'altro questo vi può aiutare anche per altri esami che farete, perché nel box circolare di pagina 367 io ho anche messo una brevissima excursus sull'idea di progresso prima dell'illuminismo, ok? Cioè sull'idea che la storia sia progrediente, come leggerete qui, è un'idea, è un paradosso, perché è un'idea bandiera dell'illuminismo, ma è un'idea cristiana, no? Perché la storia è proprio l'idea cristiana che la storia dopo la prima venuta di Cristo tende alla seconda venuta, cioè che la storia ha un goal, un senso, un obiettivo finale, sarà finalizzata, e quindi che la storia non è mai semplicemente ciclica, non è mai semplicemente ferma o all'indietro, ma porta dentro di sé questa spinta, no? Questa spinta emancipativa. Per Rousseau non è così, ma il motivo per cui non è così, meglio, sicuramente l'abbiamo visto, perché nella sua tesi che l'origine dei mali è la diseguaglianza, giustamente tu dici, e quindi quando appunto la storia progredisce politicamente, istituzionalmente, significa che progredisce nella diseguaglianza, no? E quindi è una storia che non è emancipativa, no? In cui il progresso è, diciamo, al contrario, no? È un sempre maggiore impoverimento, no? E se dunque questa natura va pensata come l'uguaglianza pura, torno a dire che questa idea è un'idea, è solo un'idea, cioè è un modo con cui lui in realtà vuole parlare della diseguaglianza e condannarla, no? Ma la pura uguaglianza non esiste mai, al di là di Rousseau, no? Come pensiamo noi l'uguaglianza? Beh, nella forma, secondo me, più realistica, più accettabile di uguaglianza, il fatto che ciascuno abbia le stesse condizioni di partenza, ok? Che non venga impedito o handicappato da nessun fattore che porterebbe ad inibire le sue virtualità, ok? Ma basta questo? La nostra esperienza ce lo dice. Basta questo per spiegare la natura umana, no? Ed è sempre vero che l'uguaglianza è in assoluto l'unico vero valore dell'esperienza umana rispetto alla diseguaglianza. A un certo punto di vista sì, la diseguaglianza ci fa, molte volte ci fa inquietare, no? Perché significa che per motivi non dipendenti dalla nostra volontà, a parità di condizioni, facciamo l'esempio classico, unicamente perché il mio cognome è un certo cognome, o sono figlio di un certo padre o di una certa madre, rispetto ad un altro che, non dico che sia più bravo di me, ma che sia bravo quanto me, fa la differenza. È una diseguaglianza, no? Di ceto, di proprietà, di lingua, no? Di di nascita all'interno di un certo contesto più arretrato rispetto ad un altro, no? Ma rimane il fatto se l'uguaglianza o la rimozione delle diseguaglianze di per sé spiega che cos'è l'esperienza degli esseri umani. E mi permetto almeno di inquietarvi con questa ipotesi, perché noi possiamo essere tutti quanti allo stesso punto di partenza, no? Ma non siamo mai tutti uguali. Abbiamo una, questo sarebbe il massimo della vita, no? Nel concorso, nel permanente concorso che stare al mondo, abbiamo le stesse doti, le stesse chance, le stesse occasioni di partenza. Però noi sappiamo perfettamente che non tutti colgono le occasioni, qualcuno rischia di più, no? Cioè l'idea della pura uguaglianza, questo lo sapeva anche Rousseau, è un'idea, è un esperimento mentale. Non esiste mai la pura uguaglianza, perché c'è una diseguaglianza, no? Odiosa, mafiosa, diciamo così, no? O come un destino cui bisogna soccombere, perché se uno è nato in Afghanistan oggi è molto più difficile, no? Realizzarsi in una maniera adeguata ai propri desideri di uno che nasce a Boston, no? È una diseguaglianza odiosa. Ma poi c'è la differenza, non la chiamo più neanche diseguaglianza, c'è la differenza dell'io di ciascuno, ok? Perché tutti hanno, possono avere le possibilità di concorrere, no? alla grande macchina della società, dell'avanzamento, del lavoro, dell'istruzione, e gli stati devono assolutamente, nella misura del possibile, garantire il massimo possibile della rimozione delle diseguaglianze. Ma questo ancora non basta, perché a parità di condizioni c'è qualcosa che fa la differenza tra uno e l'altro. Questo, ragazzi, ci può fare anche incazzare, scusate il termine, no? Però è un dato di fatto, no? È un dato di fatto. Il che non vuol dire assolutamente teorizzare le diseguaglianze, no, assolutamente. Ma solamente prendere con maggior cautela, no, la categoria di eguaglianza per spiegare la natura umana. E questo lo ha ben presente. Quindi anche questa diseguaglianza / uguaglianza sono due concetti euristici, li chiamiamo, per Rousseau. Cosa vuol dire euristici? Che sono strumenti del discorso, non categorie che si riferiscono a degli stati di fatto reali. Infatti, guardate cosa dice lui alla prima colonna di 411: non è impresa da poco scederare nella natura attuale dell'uomo ciò che è originario da ciò che è artificiale, e conoscere bene uno stato, attenti bene qui, che non esiste più, che forse non è mai esistito, lo stato della assoluta eguaglianza tra gli uomini, che probabilmente non esisterà mai, chiaro, lo ammette anche lui, e di cui tuttavia bisogna avere nozioni giuste per giudicare bene del nostro stato presente. Quindi è un fattore dell'argomentazione e della critica del presente. No? Quindi parlare dell'uomo selvaggio non vuol dire che è esistito un uomo selvaggio assolutamente buono, ma significa impostare la critica dell'uomo civile, cioè dire che l'uomo non si compie attraverso la civiltà, perché la civiltà addirittura lo può corrompere. Insomma, la malvagità è nella ragione, cioè nella facoltà di realizzare la socialità e di realizzare la vita. Certo, rimane, arrivo, questo problema, perché lui prima dice che è l'entrata in società che producendo la diseguaglianza produce la malvagità. Ok? Perché l'origine del male è nella diseguaglianza, non in una disposizione misteriosa ma reale che noi tutti constatiamo nella nostra natura, anche i più buoni tra noi, no? Alzi la mano uno che potrebbe dire io sono assolutamente buono, sarebbe assolutamente scemo uno che dicesse così, perché un minimo di realismo ci porta a capire in maniera inquietante, no? Che noi siamo capaci di fare il male, ma anche Kant lo riconoscerà, lo chiamerà il male il legno storto dell'umanità, cioè che non siamo mai recht, dritti, siamo sempre un po' storti, c'è sempre della malizia in noi, ok? Quindi è di qui che poi nascono tutte le arti e le scienze, no? Addirittura le ha messe in fila, no? E dall'altra parte però queste arti e queste scienze accelerano la diseguaglianza e quindi la capacità del male. Prego.
Diciamo che era già la prima citazione.
Sì.
Cioè, la cosa giusta intende la visione di Rousseau come una forma di anarchia.
Anarchia. Allora, la domanda chiede se la forma, quindi l'idea, questo ideale di Rousseau porta all'anarchia. Porta esattamente al contrario. Lo vediamo tra un istante, no? No, ma è giusto che tu l'abbia detto, perché lui guarderebbe con orrore l'anarchia, perché lui addirittura teorizza la volontà generale, che dovrebbe essere il contrario dell'anarchia. Però hai fatto bene a dire questo, perché se quello che abbiamo detto, no, ti porta a pensare questo, dicendolo ti aiuta di più a capire perché è differente invece quello che dice lui, no? Ma io capisco perché ti è nata questa cosa, perché tu dici se la società ha un senso, quello che mi ricordi il tuo nome?
Anna.
Quello che Anna dice, perché se la società è solamente fonte in quanto diciamo meccanismo che genera diseguaglianze, no? È fonte di corruzione. Allora bisognerebbe tornare alla natura, che però non esiste, ma almeno idealmente, dell'innocenza. Lo dice. Ma quindi bisognerebbe staccarsi dall'uomo civile e ritornare all'uomo naturale, e quindi all'anarchia, perché non ci sarebbero più, mi pare di capire, diciamo, gli obblighi della legge sociale, e sociale, no? Ma in realtà è esattamente il contrario, perché questo varrebbe se l'idea di natura di Rousseau fosse simile all'idea di natura di Hobbes, no? In cui c'è semplicemente la sopraffazione reciproca e vince il più forte, mentre lì sei proprio fuori dalla sopraffazione, perché è pura eguaglianza. Allora uno direbbe, sì, vabbè, ma non esiste. Infatti non esiste. E questo è il problema, che non esiste, è soltanto l'idea di un filosofo che in qualche maniera ha avuto così tanto successo perché scarica dalle responsabilità i singoli e rimette, diciamo, attribuisce tutte le responsabilità ai poteri, al potere sociale, no? E per questo, se è vero che è soltanto quando noi usiamo la ragione che nasce la corruzione, ma quando nasce la ragione? Lo trovate nella prima colonna di 412, quando nasce la proprietà. Perché la ragione viene, per così dire, spiegata come una tecnica per garantirsi il proprio. Detto così in maniera un po' plateale, il primo gesto della ragione, che per la filosofia da sempre è stato il contraccolpo per il fatto che c'è qualcosa, no? E lo stupore perché ti accorgi che c'è e chiedi perché c'è. Qui invece il primo gesto della ragione, la prima frase della ragione è: questo è mio. Capite la differenza? Questo è mio, non c'è. Questo è mio, e nel dire questo è mio vuol dire che io ho più di te, o tu più di me, cioè nasce la diseguaglianza. E 412, ultimo capoverso, capoverso della prima colonna. Il primo che, cintato un terreno, pensò di affermare: questo è mio, e trovò persone abbastanza ingenue da credergli, fu il vero fondatore della società. Quanti delitti, quante guerre, quante uccisioni, quante miserie, quanti orrori avrebbe risparmiato al genere umano colui che, strappando i paletti e colmando il fossato, avesse gridato ai suoi simili: guardatevi dall'ascoltare questo impostore. Se dimenticate che i frutti sono di tutti e che la terra non è di nessuno, voi siete perduti. E in Rousseau troviamo come la codifica di tutte le utopie egualitariste, no? Che spesso sono state, benché utopie, di una grande violenza, perché appunto hanno come obiettivo quello di piallare le differenze tra gli uomini. Lo ripeto ancora una volta: piallare le differenze tra gli uomini è un ideale negativo, ma negativo tecnicamente, non perché io o qualcun altro lo possa, perché vuol dire non tener conto della disparità delle persone, non vuol dire assumere come naturale la diseguaglianza, no? Come era nell'antica Grecia, no? Solamente alcuni uomini, no? E questa volta dico proprio uomini come maschi, alcuni uomini potevano essere liberi. Le donne o gli schiavi non avevano questa dignità. Non vuol dire questo tener conto della disparità, no? Ma vuol dire tener conto della origine misteriosa della responsabilità di ciascuno. Ma allora, se, attenti bene, Anna, se questo stato di pura uguaglianza non esiste e gli uomini di fatto gli esseri umani entrati in società hanno preso la via della diseguaglianza e quindi del danno a se stessi, allora se, come dice alla fine, al terz'ultimo rigo della seconda colonna di 412, se l'uomo è nato libero e ovunque è in catene, come si fa a riconquistare la libertà? Come si fa a riconquistare quella eguaglianza? Lo si può fare soltanto denaturalizzando gli uomini, gli esseri umani così come esistono attualmente nella società, lì dove la società significa il regime della diseguaglianza, e denaturare, cioè cambiare la natura dell'uomo facendolo diventare cittadino, quindi proprio il contrario dell'anarchia, no? Il cittadino è l'abitante di una società che paradossalmente interrompe la corruzione. Ok? Finora ha detto la corruzione nasce, cioè il male, ha un'origine esclusivamente sociale, non personale, tanto meno il peccato originale, no. Va imputato unicamente alla diseguaglianza. Ok? Come poterlo impedire? Ripensando, non semplicemente cambiando la prospettiva politica, no? Votando un altro partito, ma ripensando, quindi siamo a un livello ontologico, non solo psicologico o sociologico o politico, ripensando la natura dell'essere umano. La natura dell'essere umano è quella per cui l'io non è più un individuo, ma è semplicemente una parte di un insieme generale che si chiama la volontà generale. E 413, prima colonna, citazione: trovare una forma di associazione che protegga e difenda con tutta la forza comune la persona e i beni di ciascun associato, mediante la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca tuttavia che a se stesso e resti libero come prima. Ecco il problema fondamentale di cui il contratto sociale dà la soluzione. Quindi questo contratto sociale non è più da intendere come lo intendevano Hobbes, lo intendeva Hobbes, no? Questo patto della unione in cui ciascuno aliena, rinuncia a una quota parte, ma consistente, a quasi tutta la sua libertà, no? Tranne quella di conservare il proprio corpo, no? E ciascuno lo fa contemporaneamente, ma questo non varrebbe, questo pactum unionis, ricordate, se non fosse accompagnato da un patto verticale, un pactum subiezione, cioè che tutti quanti, non soltanto discendevolmente, cioè contemporaneamente, cedono la quota parte della loro libertà, ma la alienano nell'unico rappresentante di tutti, cioè nello Stato, nel Leviatano. Ok? E che ha la volontà, che è il portatore vero e proprio della volontà sociale. Qui invece il corpo sociale non è appena la sottomissione ad un sovrano, ma è l'entrata in un corpo collettivo, è il puro collettivismo. Ok? Non c'è il sovrano che tutti devono obbedire, no? Ma tutti obbediscono a quello che tutti vogliono. Ok? Secondo alcuni studiosi, questa idea è presente anche nel marxismo, no? Nella concezione marxiana. Cioè che quindi in qualche maniera Rousseau è uno dei componenti anche dell'ideologia politica, appunto, di Marx. Vale a dire che nel comunismo realizzato, in quello che secondo Marx, almeno in certi scritti, no? Soprattutto nei manoscritti canonico-filosofici, no? dell'84, 1884, no? Quindi un secolo dopo, l'esito finale dell'emancipazione è la società comunista. Che cos'è la società comunista realizzata, almeno come ideale, no? La volontà generale, quello in cui non c'è più divisione del lavoro, non ci sono più classi, ok? Naturalmente è un'utopia che in realtà, diciamo, molte volte in nome di questa utopia, pensiamo a certi esperimenti sanguinari nella storia del Novecento e ancora oggi presenti, ha invece portato avanti il Leviatano più spietato, altro che la volontà generale. Però, adesso ripeto, al netto di tutte le vostre opzioni culturali, ideologiche, che non solo potete ma dovete avere, perché se siete viventi e se prendete parte alla società, arrivo, dovete anche prendere posizione su certe cose, però a livello proprio di mentalità, no? Questa idea della volontà generale è la società diventa impersonale. È vero che lui dice ciascuno obbedendo alla volontà generale è come se obbedisse a se stesso. Ok? Perché? Perché il se stesso non è più il se stesso dell'essere umano, ma del cittadino. Cioè l'essere cittadino non è soltanto una funzione nell'ambito pubblico, ma è il tuo essere come individuo. Per questo la volontà generale non è mai la volontà di uno, ma è la volontà appunto di tutti contemporaneamente. Cioè è un collettivismo, capite? E tento di spiegarlo nel primo pezzo del 414. Si tratta cioè di cogliere un nuovo essere, non un nuovo programma politico, ma un nuovo essere dell'uomo, dell'essere umano. Quindi il cittadino è l'istituzione di una nuova ontologia dell'individuo. Perché? E questa è tra l'altro una delle concezioni di Rousseau che destra o sinistra fino ad oggi ha avuto un seguito pazzesco, no? Secondo me tragico, ma è quello che lui dice in una sola frase, alla fine del primo pezzo di 414, alla fine cioè del paragrafo 9.1, tutto dipende sostanzialmente dalla politica. Cioè la politica è la nuova ontologia, capite? Non c'è eccedenza, perché noi siamo animali politici, questo lo possiamo intendere, aristotelicamente, con il fatto che per natura gli uomini sono portati ad associarsi, no? Ad essere con. Qui è esattamente il contrario. La volontà di tutti è il mio unico essere. Cioè io sono totalmente riconducibile, riducibile alla mia funzione politica. Vai.
No, volevo chiedere, ma l'anarchia di per sé non si fonda proprio su questo concetto di volontà?
No, perché l'anarchia, il progetto dell'anarchia, che poi possa avere le stesse conseguenze, ma il progetto, il collega chiedeva appunto, ma non è proprio in questo che consiste l'anarchia? No, perché l'anarchia, come dice lo stesso termine, vuol dire che non c'è un principio sociale, ok? E che tendenzialmente la libertà, no, individuale è, non può avere un limite, no? Qui invece, come si svolge questo passaggio dall'uomo naturale all'uomo politico, al cittadino? Qual è il fattore che opera questo cambiamento ontologico? È la legge della società come codifica della volontà generale. Cioè, mi rendo conto, c'è un'interfaccia tra collettivismo russoiano e anarchismo, no? E appunto nell'idea che la collettività deve essere libera di esprimersi, la società civile, come la chiamiamo noi, no? Deve essere libera di esprimersi rispetto ai poteri forti, come si dice ora, no? Cioè che non ci devono essere delle istanze di potere nella società che possano coartare o soffocare la libera espressione di tutti, no? Ma qui il potere non è negato, è interiorizzato. Capisci? Ricordami il tuo nome?
Mattia.
Mattia, sì, te lo chiedo sempre, ma mi scordo sempre. Mattia, scusami, adesso non me lo scorderò più. Il potere diventa... Cioè, non crediate che il collettivismo, perché ci fa pensare di più ad un anarchismo, no? La comune, le comuni, no? In cui non ci sono istanze gerarchiche, no? Ma tutti quanti, appunto, un po' utopisticamente andiamo, cioè, a parte che dopo una settimana ci si scanna nella comune, no? Perché non è facile appiattire le differenze, no? Ma al di là di questa, diciamo, battuta un po', come dire, di colore empirico, però a livello teorico, il collettivismo può essere anche una forma spietata di potere, nella misura in cui non arriva, ma parte dall'idea riduttivistica che la volontà di tutti è l'unica possibilità che tu sia libero. E infatti qui dice, guardate, pagina 414, dobbiamo fare veloce, nell'importante, non importante, non so, perché l'ho scritto io, importante come tema, paragrafo, dall'uomo al cittadino, no? Seconda colonna, citazione. Chi affronta l'impresa di dare istituzioni ad un popolo deve sentirsi in grado, per così dire, di cambiare la natura umana. È un programma non da poco, eh? Cambiare la natura umana. Di trasformare ogni individuo, che in se stesso è un tutto perfetto e solitario, nella parte di un tutto più grande. da cui questo individuo riceva in qualche modo la vita e l'essere, non più da Dio, no? Anche se lui non negherà mai che Dio sia il creatore, no? Ma nell'effettualità della vita degli esseri umani è questo tutto sociale che mi dà l'essere, che mi dà la vita, altrimenti sarei separato. Di alterare, questo è il programma di chi affronta l'impresa di dare istituzioni ad un popolo, di alterare la costituzione dell'uomo per rafforzarla, di sostituire un'esistenza parziale e morale all'esistenza fisica e indipendente che noi tutti abbiamo ricevuto dalla natura. Di modo che se ciascun cittadino non è nulla, non può nulla se non attraverso tutti gli altri. Quindi con l'essere c'è sempre il nulla insieme, no? Se il mio essere è ricevuto dalla collettività, pensandomi distinto dalla collettività, io sono niente, sono nulla. Ma questa è l'ombra inquietante del collettivismo, ragazzi. Perché io lo capisco, che uno quando pensa al collettivismo gli verrebbe da dire, ma bello, no? Cioè nel senso interessante, perché vuol dire che sono con gli altri. E questo è innegabile. È il fascino innegabile di una compagine sociale a cui io, di cui sono parte, no? Però attenzione ragazzi, perché c'è sempre anche il rovescio. E il rovescio è che io non sono niente se non in quanto parte e funzione di quella collettività. O ancora, sempre 414, secondo colonna, seconda citazione. L'uomo naturale è l'unità numerica, l'intero assoluto, che non ha rapporto se non con se stesso o con il suo simile. Cioè, l'uomo naturale è irriducibile. E secondo la tradizione, da cui tutti questi derivano, e anche noi, ormai adesso con il nichilismo questa tradizione è un po' sbiadita, ma la grande tradizione ebraico-cristiana, ciascuno è irriducibile, irripetibile, perché è voluto da Dio. Ok? Quindi giù le mani, nessun collettivismo può dirmi ciò che io sono. Sono un punto di resistenza, no? L'uomo civile, invece, è solo una unità non numerica, ma frazionaria, è una frazione che dipende dal denominatore e il cui valore risiede nella relazione all'intero, che è il corpo sociale. Le buone istituzioni sociali sono quelle che sanno meglio denaturare l'uomo. Vedete, lo dice proprio lui, denaturare l'uomo, privarlo della sua esistenza assoluta. Assoluta cosa vuol dire? Non onnipotente, assoluta vuol dire singolare, irriducibile, individuale, che vale di per sé. Nessun essere umano vale di per sé, ma vale soltanto relativamente alla unità comune. Quindi la vera unità non è l'unità individuale, ma l'unità collettiva. Così ciascun individuo non si crede più uno, ma parte dell'unità, e non è più consistente se non nel tutto. Ed è appunto attraverso la legge che avviene questa denaturalizzazione, no? Denaturamento, diciamo così, della natura originaria, ma inesistente di fatto, con l'unica che è possibile esistente, le uniche possibili nature esistenti sono quelle dell'uomo naturale che è corrotto dalla società, no? E l'altra dell'uomo naturale che cambia essere, non solamente pelle, ma essere, diventa cittadino e si concepisce come parte della collettività. Ed è il motivo per cui, questa è una famosa storia, però reale, i cinque figli avuti da Rousseau furono immediatamente portati in un orfanotrofio. Non li ha allevati lui, perché così potessero essere educati alla volontà generale, cioè potessero essere denaturati, no? È un esperimento quasi da lager, no? Però è questo che rende veramente interessante Rousseau, perché da una parte lui capisce che c'è un problema, no? E il problema è di come spiegare la corruzione dell'essere umano, no? E la sua soluzione è singolare, è molto problematica se volete, ma come tutte le cose problematiche ci fanno pensare, no? Ci fanno pensare perché siamo d'accordo, perché non siamo d'accordo, ci fanno verificare anche all'interno dell'esperienza e anche di ciò che leggiamo del nostro tempo o di quello che è successo nella storia, no? E tenta di spiegarlo all'inizio imputando al sistema sociale l'origine del male, della corruzione, e poi cercando di ribaltare, ma capendo, perciò è geniale, secondo me è tragicamente geniale, che il punto si gioca nella comprensione che ciascuno di noi ha del proprio essere, non soltanto del proprio agire, perché tu puoi anche agire in tanti modi, no? Ma tutto dipende da come tu cogli. Perciò Kant aveva detto che Newton, che nella morale Rousseau ha fatto quello che Newton ha fatto nell'astronomia, no? Cioè una rivoluzione. E questa rivoluzione possiamo, la lascio a voi intendere, giudicarla in diverse maniere. Sta di fatto che è un punto assolutamente cruciale per capire l'antropologia e anche la teoria politica, no? Dal Settecento ai giorni nostri. E a noi rimane semplicemente l'idea da verificare che questa coscienza morale, questo sentimento morale, no? Perché uno potrebbe dire, ma allora questo collettivismo è frutto anch'esso della razionalità umana? No, naturalmente bisogna ragionare per arrivare a questo, ma è quando la razionalità ridà il suo vero ruolo al sentimento. Al sentimento morale, perché dentro questo sentimento morale noi possiamo giungere a considerare l'osservanza della legge come partecipazione alla volontà generale, e cioè ad una assemblea permanente, no? Un'assemblea permanente. Quando io facevo, ero come avevo la vostra età e facevo i primi anni di filosofia, tutt'altro clima, gli anni 70, gli anni di piombo, no? E c'era in università, c'era sempre sciopero, no? C'era l'assemblea permanente, che è la collettività, no? E la collettività deve al tempo stesso rifare l'umanità, cioè è caricata di questa missione demiurgica, no? Bisogna continuare tuttavia a pensare se questa collettivizzazione della nostra individualità personale le renda veramente ragione o non lasci qualche cosa anch'esso totalmente costretto nelle maglie della società. Grazie.